Wiki Radio. Gianfranco Capitta racconta Harold Pinter.
Harold Pinter era nato a Londra nel 1930, nella periferia orientale, quella che era allora la periferia orientale della capitale inglese, Hackney. Veniva da una famiglia piccolo borghese, il padre era un sarto, ebreo, appunto arrivato tanto tempo prima a Londra. Poi nel 2005, quindi 75 anni dopo, Harold Pinter ha vinto il premio Nobel per la letteratura, che non poté ritirare perché era malato, ma alla cui cerimonia mandò, così uscendo appositamente con una avventurosa appunto sortita dalla clinica perché era malato abbastanza grave, le gambe non gli reggevano, registrò un messaggio, un discorso di accettazione, una lectio magistralis che bruciava come il fuoco, perché sul tema di verità e bellezza dell'opera d'arte, in realtà quel discorso così era un atto di accusa contro l'imperialismo, contro la manipolazione, contro i mass media, contro il potere che, lui lo spiegava poi, in questo densissimo e meraviglioso discorso, appunto era una conseguenza, dicevo, della situazione di soggezione alle guerre rispetto all'imperialismo americano, che era un suo tema ricorrente, un suo cavallo di battaglia.
The invasion of Iraq was a bandit act.
L'invasione dell'Iraq è stata un atto da banditi universale, un atto di vero terrorismo di Stato, in assoluto disprezzo della legge internazionale. L'invasione è stata un'azione militare arbitraria, ispirata da una serie di bugie e da una grave manipolazione dei media e della gente. Vedete questo pugno? È la mia autorità morale, non dimenticatelo. Nonostante le enormi difficoltà, esiste nei cittadini una ferma, costante, forte determinazione intellettuale a definire la verità nelle nostre vite e nelle nostre società. È un obbligo cruciale che ricade su tutti noi, è imperativo. Se questo manca nella nostra visione politica, non abbiamo speranze di recuperare quanto abbiamo quasi perso, la dignità dell'uomo.
Harold Pinter poi è morto il 24 dicembre, la notizia è stata data il giorno di Natale, il giorno dopo, del 2008. Beh, c'è un'assonanza curiosissima appunto con Samuel Beckett, il suo collega maestro, perché anche Samuel Beckett è scomparso tanti anni prima, nel periodo natalizio. La notizia della morte di entrambi è uscita lo stesso giorno, il 27 dicembre, dopo il ponte natalizio dei giornali, ma anche Samuel Beckett non era andato a ritirare il premio, non per malattia come Pinter, ma perché aveva sdegnato, lui così riservato e così nemico di ogni illuminazione sulla sua persona, aveva sdegnato di mostrarsi in pubblico all'Accademia di Stoccolma. Beckett peraltro si è trovato unito, è un tema ricorrente, un fenomeno che è tornato negli anni, si è trovato unito ad Harold Pinter proprio agli inizi della scrittura di Pinter, perché entrambi comparivano in un libro di Martin Eslin. Martin Eslin era un curioso signore, bellissima figura di intellettuale, polacco, ebreo, scappato durante sotto il nazismo e rifugiatosi a Londra, dove occupandosi di teatro fece carriera e dirigeva, era responsabile della prosa per la BBC. E questo non fu secondario nella sopravvivenza, nel destino di Pinter, di Beckett e di tanti altri scrittori a cui Eslin commissionava testi appunto per la radio o per la televisione. Dico di Eslin perché quel libro è diventato una sorta di luogo comune, un elemento linguistico di tutta Europa e anche dell'America. Il suo libro si intitolava Il teatro dell'assurdo, che è un'espressione appunto che oramai si usa anche colloquialmente, anche se poi non era tanto fondato, tanto che Eslin poi se n'è un po' pentito, ha fatto ammenda, perché in quel libro, sotto l'etichetta del teatro dell'assurdo, c'erano raccolti autori molto diversi, appunto, oltre a Beckett, Pinter, c'era Ionesco, che poi è il vero autore di teatro dell'assurdo, c'era addirittura Jean Genet, e poi altri, Adamov, Tardy, eccetera. Però detto questo, appunto, il segno, no, iniziale è stato questo. Perché? Perché i primi testi scritti da Pinter disorientarono moltissimo il pubblico, proprio le primissime. Il pubblico si lamentava, in qualche modo, che fossero poco comprensibili.
Io non ho rivendicazioni da fare per le mie cose, salvo una, alla quale però tengo molto. Le mie commedie sono divertenti. Devono far ridere, di questo sono convinto. Non ho niente in contrario contro lo stile astratto in sé, ma il fatto è che spesso va contro l'umorismo. E mi è capitato di ascoltare tutta una mia commedia senza sentire una sola risata. Questo è il contrario delle mie intenzioni. È deprimente. Io non sono un manipolatore di personaggi. Li osservo, li lascio svilupparsi come vogliono. Lascio che tutto succeda naturalmente. Non sono un autore che interferisce. Una volta che il personaggio mi si è presentato, lascio che vada dove vuole, che faccia quello che gli pare. Lo osservo. Mi ricordo, per esempio, quando ho scritto Il ritorno a casa. Scrissi la prima pagina. Io comincio così, sempre dall'inizio. Non avevo idea di cosa sarebbe successo dopo. C'era un rapporto, un padre e un figlio. Avevo un'idea, una vaga idea, che sarebbe arrivato qualcuno in questa casa. Magari un altro figlio diverso da loro, uno scrittore, tutto qui. Sapevo che sarebbe successo qualcosa. Ora, per esempio, ho finito una cosa. Lo dico con gioia, perché io lavoro lentamente, cioè scrivo in fretta, ma ho una gestazione lenta. Quando comincio non so quanto durerà e nemmeno bene che cosa sarà. Beh, ho cominciato una cosa e ho capito che sarebbe stata relativamente corta. Poi è venuta di 45 minuti. Ed è una commedia radiofonica, non può essere altro. E ho capito quello che era a un certo punto, quando già ero piuttosto avanti. Prima, quando ho cominciato, non lo sapevo.
Tra le casette e i vialetti, il laghetto di Hackney, Pinter appunto era nato e poi aveva avuto un'esperienza, era nato nel 30, quindi allo scoppio della guerra ebbe un'esperienza così abbastanza curiosa, perché faceva parte dei bambini sfollati per i bombardamenti su Londra e quindi passò un periodo in Cornovaglia. Tornato, l'adolescenza Hackney non fu facile, lui lo racconta in un libro che poi è diventato anche uno spettacolo. Era un libro che lui ha scritto molti anni prima e poi è stato pubblicato dopo 20 anni addirittura, I Nani, dove lui appunto racconta di questo quartiere, di cui voglio ripetere la sua definizione, era la vasca da bagno di Dio. E insomma, con scontri anche, dopo la guerra c'era molta tensione a Londra evidentemente. Lui scelse il teatro, anche se aveva già una storia, ebbe 3 processi per obiezione di coscienza. Scelse il teatro e si iscrisse al RADA. Il RADA è, l'Accademia d'Arte Drammatica Royal, appunto. Quindi il massimo, dove sono formati, hanno studiato tutti i massimi attori della scena inglese. Ma anche dal RADA lui scappò dopo poco tempo, perché neanche un anno di corsi, e si mise a recitare. Si mise a recitare come attore, appunto, in una compagnia, la compagnia di Enew McMaster, dove aveva piccole parti, ed era una compagnia poi dura, scavalcamontagne, come si dice in Italia, che andava appunto nelle piccole piazze teatrali dall'Irlanda al South West Anglia, nei posti appunto più impervi. A un certo punto, facendo appunto l'attore, in questo repertorio dove dalle piccole parti poi, insomma, era cresciuto, una compagnia che alternava, tanto per dare un'idea, Shakespeare in una versione appunto anche molto popular, e magari i grandi gialli inglesi di Agatha Christie, le commedie classiche, no, del teatro leggero inglese. A un certo punto un amico, siamo già negli anni 50, appunto quando faceva l'attore Harold Pinter, gli chiese un testo, glielo chiese insistentemente, sapeva che scriveva, e lui, qui pure c'è la leggenda, perché se chi dice un po' di settimane, in realtà diceva Harold Pinter, in 3 giorni scrisse La stanza. La stanza è una commedia molto curiosa, appunto, che avviene in uno spazio delimitato, ed è importante perché è la forma, il limite, il territorio teatrale in cui si svolgeranno molte delle commedie di Pinter. Rimarrà proprio la sua, non forma mentis, ma proprio la forma della sua scena. Una stanza chiusa dove, rispetto a chi la abita, avvengono delle intrusioni, mettendo il terrore appunto a chi la abita, che vede la sua vita costretta a trasferirsi altrove. Dopo questa sorta di prototipo, continua a scrivere, scrive un testo molto famoso, Il Calapranzi, che è diventato famosissimo. Il Calapranzi è questo testo inquietante, no? Dove anche qui, più che l'intrusione, c'è la minaccia, c'è il non sapere che cosa succede. Due giovanotti chiusi in una stanza che aspettano ordini, commissioni e indicazioni su quello che devono fare attraverso messaggi che arrivano dal Calapranzi, appunto. Un testo che è diventato poi famosissimo, insomma, anche in Italia l'hanno rappresentato moltissimi attori, si sono esercitati su questo. Per darvi un'idea, è un testo che in America ha messo in scena Robert Altman a suo tempo, tanti anni fa, con il protagonista John Travolta. Per dire che è un testo che è diventato una pietra miliare del teatro pinteriano.
Dobbiamo dirglielo.
Dirgli cosa?
Che noi qui non abbiamo niente.
Buona idea.
Prendi una penna che gli scriviamo.
Cos'è questo?
Cosa?
Questo?
Questo?
È un portavoce a tubo. Da quanto sta lì attaccato?
Facilità di lavoro. Useremo questo invece di urlare come ossessi.
Ma come può essere che non l'ho notato finora?
Tieni.
Cosa fai?
Tiralo fuori. Coraggio.
Cosa? Questo?
Sì. Dai, soffia qui.
Soffia?
Soffia. Quando ci soffi dentro emetti un fischio e loro sanno che gli vuoi parlare.
Io non sento niente.
Parlaci.
Non c'è niente nella dispensa.
Ma dalla a me.
Buonasera a voi. Desolato per il disturbo. Volevo solo comunicarvi che vi abbiamo mandato tutto quello che c'era rimasto. E ora non abbiamo più niente.
Dopodiché scrisse Il Compleanno, un'altra storia misteriosa di un signore così che si nasconde in una pensione sul mare nella provincia, ossessionato, insomma, no, non angariato, per affetto, dalla padrona dell'albergo di questa pensioncina e dal marito, finché non arrivano due bruti, due affiliati a qualche gang, e lo portano via. Particolare curioso. In molte delle repliche di questa commedia lo stesso Pinter interpretava sempre uno dei due sicari che andavano a prendere il poveretto lì nella pensione in riva al mare. Fino a quel momento il teatro di Pinter non ebbe molto successo, anzi suscitò molte polemiche, molti interrogativi. La critica era incerta. Certo, il pubblico reagiva anche in maniera curiosa, no? Gli scriveva lettere per avere spiegazioni e lui diceva che non c'era niente da spiegare, giustamente, no? E che ognuno doveva recepire quella situazione, quel testo, quel clima, quell'angoscia, appunto, di chi si sente assediato. Quindi una condizione umana, esistenziale, molto forte e al centro del suo teatro. Il primo successo, subito dopo questi, perché siamo in pochissimi anni, insomma, proprio intorno al 1960, lui scrive Il Guardiano, ora si intitola Il Custode, perché Alessandra Serra, che è la traduttrice italiana di tutti quanti i testi di Pinter, ritiene che Il Custode sia la parola giusta, e anche qui è molto curioso, perché è un triangolo, c'è una casa vittoriana in grande decadenza, dove c'è un passato, insomma, che però sta cadendo a pezzi, letteralmente, e dove vivono due fratelli, e dove arriva un signore, appunto, a cui viene proposto di fare il custode di tutto questo disordine, di questa confusione, di questo retrobottega di trovarobato, e si instaura un gioco molto curioso. I due fratelli sembrano l'opposto l'uno dell'altro, no? Uno tutto gentile e conciliante, l'altro cattivo persecutorio. Chissà, forse sono lo sdoppiamento di una sola persona. Il custode racconta così, anche lui, insomma, la mette giù dura, come si dice, perché racconta così sue avventure, sue possibilità, suoi agganci in altri quartieri di Londra. Questo è il primo successo di Pinter. Voglio riportare quello che lui diceva, che lui commentò. Diceva: io sono passato dai puntini alle lineette nel testo, Dice, evidentemente le lineette hanno più successo dei puntini. In realtà, già anche nei testi precedenti, la lingua di Pinter, che io ritengo abbia cambiato poi il modo di parlare e il modo di ascoltare dentro un teatro, ha cambiato proprio la lingua del teatro, perché gli ha tolto tanti orpelli, ha lasciato l'essenziale, anche molto non detto. Si caratterizza quella lingua per le famose pause pinteriane, no? Che c'erano anche prima. Ora lui spiega, dice, ora dai puntini sono passato alle lineette. E questa già, insomma, comincia a dare l'idea dell'inquietudine che il teatro di Harold Pinter ha portato sulla scena, non solo inglese, ma europea.
A volte vengono presi alla lettera e funzionano alla rovescia. Le pause devono essere integrate nel ritmo dell'esecuzione. Ma ho visto regie in cui gli attori dicevano le loro battute a perdifiato e poi, siccome nella didascalia c'era scritto silenzio, tacevano di botto senza preavviso. Sono le regie astratte di cui dicevo prima. Il risultato non aveva senso. La pausa non aveva alcun rapporto con quello che veniva prima e dopo.
Il successo di quei primi episodi, appunto, teatrali a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60 portavano Pinter a un relativo benessere rispetto, appunto, agli inizi molto, molto austeri. E curiosamente anche nelle sue commedie, penso all'Amante, La Collezione, Ritorno a casa, sale il livello sociale dell'ambientazione. Ritorno a casa sì, è una casa di così borghese della periferia di Londra, piccolo borghese, ma appunto L'Amante, La Collezione si svolge nella moda. L'Amante è una sorta di tradimento, anche qui più fantasmatico, che si svolge a Windsor, quindi in una zona ricca fuori Londra. E allora si allarga molto questo, appunto, l'orizzonte del teatro becchettiano. A partire dal 67, diciamo, cresce su Pinter in qualche modo quella che possiamo definire l'influenza di Samuel Beckett. Loro si erano già conosciuti nel 61 con un episodio molto famoso, però l'ho sentito raccontare da Pinter, quindi sono vero, di quando fu portato da Roger Blain, il regista francese, faceva uno spettacolo di Beckett, lo invitò a Parigi e ci fu quella famosa serata in cui Beckett portò Pinter a mangiare. Lui mangiò una zuppa di cipolle che gli diede fortissimi dolori alla pancia. Beckett si preoccupò e, sveltissimo, sparì, disse ora ci penso io. Uscì dal ristorante e passarono molte ore, per secondo Pinter, prima che tornasse. Poi tornò con un medicamento, contro il mal di pancia, e Pinter invece pensava di morire per colpa di questa zuppa di cipolle e che Beckett lo avesse abbandonato. In realtà poi il loro sodalizio si strinse molto. Pinter mandava i suoi testi quasi in anteprima a leggere a Beckett, che glieli rimandava, insomma, con un suo qualche commento. Quindi c'era un rapporto di familiarità. Give me a definition of sweet redemption. Haircuts, t-shirts, disaffected egos creeping through the discos in the corners of the scene, creasing up the shillings, living in the seams. Empty rooms, empty chairs, empty eyes with empty stares, but mouths keep moving, talking between cigarettes, trading in ambition for the benefit of student debt. There's our culture. Taste it. You've got tattoos, top man shoes, 20 mobile lights, tragically nothing else to lose. This could be the death of us all. This could be the rise and fall. Help me through what will mine. Couldn't put my soul back together again. The newspaper said in quegli anni 60, appunto dicevo il 67, comincia quello che è l'approfondimento di Pinter. C'è quella che si chiama una trilogia della memoria, testi come Paesaggio, Silenzio, Notte, dove ci sono coppie, persone, parenti forse, che ricordano così, dei ricordi multipli però, perché non coincidono mai i ricordi di ciascuno dei personaggi con quelli dell'altro. No, nel tempo tutto quanto si confonde, si perde, eppure resta un sentimento fortissimo presente. Nel 1970 Pinter scrive Vecchi tempi, che è un altro cambio di registro. Vecchi tempi è una commedia che si svolge in una casa molto ricca, dove c'è un intellettuale e sua moglie, un po' vittime delle loro parole stesse, finché non arriva un'amica della moglie e il gioco si fa più duro, più puntuto, anche più suggestivo, pericoloso, lasciando sempre il dubbio che quell'amica forse è uno sdoppiamento della moglie, o forse è un fantasma, o forse è stata l'amante, forse no, della moglie. C'è poi un testo famosissimo, Vecchi tempi, che è stato fatto anche da Luchino Visconti, insomma, in una famosa e contestatissima da Harold Pinter, inaugurazione dell'Argentina, appunto nel 72-73.
Roma, tutto lo splendore di un teatro classico e tradizionalissimo all'Argentina per una messa in scena del tutto antitradizionale. Niente palcoscenico, ma un ring per consumare i drammi personali di Harold Pinter. Tanto tempo fa, messo in scena da Luchino Visconti, segna il ritorno del grande regista al lavoro. Segna anche un vero e proprio congresso di gente dello spettacolo con un hors d'oeuvre di ragazze elegantissime. Ma passiamo, coi complimenti di Valeria Moriconi a Visconti, a presentare un campione di tanto tempo fa. Le polemiche? Credeteci, è tutto fumo nei tuoi occhi, anzi, smoke gets in your eyes.
They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. Smoke gets in your eyes.
Non ne fanno più così. Ecco quel che mi è successo. Un pomeriggio d'estate, sinistro, un'afa, un caldo, io mi infognai in un cinemetto a vedere Il Fuggiasco. Camminavo come dormendo, senza sapere dove andavo. Mi ricordo che pensai che quei paraggi avevano un'aria di famiglia. Infatti mi ricordai di colpo che era lì che mio padre mi comprò il mio primo triciclo. Che dico il primo? L'unico che ho mai avuto. Insomma, lì c'era questo negozio di biciclette e a lato il cinemetto dove davano Il Fuggiasco. E nell'ingresso c'erano due mascherine. E una mascherina si accarezzava i seni e l'altra le diceva: ma che bella troia.
Tanto tempo fa, protagonisti Valentina Cortese, Umberto Orsini e Adriana Asti. Il teatro di Roma ha fatto centro.
Nel 74 è Terra di Nessuno, uno dei testi capitali di Harold Pinter, un dialogo, scontro, duello all'ultimo sangue, anzi no, all'ultimo bicchiere, perché troneggia al centro della scena ed è il vero campo di battaglia, un tavolino, un tavolone, un mobile bar, non so come chiamarlo, pieno di bottiglie alcoliche, dove appunto la memoria diventa anche un corpo contundente, l'oggetto, insomma, no, l'arma dello scontro con cui i due personaggi si affrontano. Nel 78 Tradimenti, che è la storia di un tradimento che comincia dalla fine, da quando è già finito, un triangolo che si scioglie, marito, moglie e l'altro, tra l'altro nella Londra più evoluta, più colta, dei galleristi, dei librai, degli editori, che è famosissimo anche perché appunto ne è stato tratto un film molto famoso, Tradimenti, dove appunto comincia dalla fine, quando i due amici maschi si raccontano e uno sapeva già dell'altro, fa finta di non sapere, e si arriva indietro nel tempo quando quel tradimento è cominciato. Quindi modi di scrivere molto diversi che rovesciano quella che si intendeva come la commedia, cioè una trama, un racconto, uno sviluppo, e invece tutto quanto entra nella memoria. Contemporaneamente, è molto importante, Pinter ha cominciato a lavorare per il cinema. Nei primi anni 60 comincia una bellissima avventura che è una trilogia di film con Joseph Losey. Il primo esce Il Servo nel 63 e poi poco dopo esce L'Incidente. E quindi quello che è il film così più grande, Go Between, Messaggero d'amore, come è stato tradotto in Italia. Ma lui ne scriverà ancora molti e sarà un elemento costante della sua attività, del suo successo, anche del suo benessere, della sua ricchezza. Scrisse anche una sceneggiatura della ricerca di Proust, che non andò mai in film, o quando c'è andata, insomma, non ha partorito un grande film, ma per esempio Ultimi fuochi, The Last Tycoon, oppure un film di grandissimo successo in tutto il mondo, La donna del tenente francese, con la sua sceneggiatura assumevano toni diversi.
Se andassi a Londra so che cosa diventerei. Diventerei quella che alcuni gemmi ritengono qui a Lyme.
Va avanti. Allora?
Beh, è questo che le si trova davanti. Quest'uomo dice che centinaia di quelle prostitute erano brave ragazze. Anche ex governanti che avevano perso il posto di lavoro. È così, se offendi il padrone perdi il lavoro, non hai scelta, ti trovi sulla strada, è questa la realtà.
L'ultimo Pinter, beh, è quello più clamoroso, è quello che ha avuto più risonanza, più echi e anche ha suscitato più problemi nel mondo. Il Pinter che viene definito politico, ma appunto lui del conflitto si era sempre occupato. Certo, non è più il conflitto tra creature, tra così esistenze chiuse in una stanza. Il conflitto è quello che mina la pace del mondo. E allora, lungo le sue posizioni politiche sempre più estreme, scrive dei testi bellissimi, brevi. Nell'84 Bicchiere della Staffa, nell'88 Il linguaggio della montagna, nel 91 Party Time, dove si racconta di interrogatori tremendi a cui un aguzzino, un uomo del potere, sottopone chi è dissidente, la moglie, perfino il bambino di questo signore. Il linguaggio della montagna parla del divieto di parlare una lingua che non sia quella ufficiale, e qui, oltre al fatto politico, molti pensavano al problema dei curdi, delle minoranze linguistiche. Forse, se uno, insomma, oggi possiamo capire che forse anche era destinato così questo discorso ai mass media. Party Time è proprio quello della rivolta in una città, una rivolta popolare a cui la borghesia, chiusa in un club a parlare di fitness, di bella vita, di ristoranti, di cibi, oppone solo una repressione poliziesca, col fastidio causato dal fatto che non si poteva raggiungere il club dove questi signori sono riuniti proprio perché c'erano disordini. E c'è un morto, un ragazzino morto durante gli scontri, che appare a raggelare l'ambiente. Quindi questa è la parabola dei testi principali di Harold Pinter. Poi lui si è ammalato, ha scritto ancora dei testi, Chiaro di Luna, Ceneri alle Ceneri, Celebration, e per un attore come lui deve essere stato terribile ammalarsi di tumore all'esofago, che quindi gli aveva leso le corde vocali. Ha vinto il Nobel, a cui appunto ha mandato quel famoso discorso Arte, Verità e Politica, dove lui esordisce dicendo: nel 58 scrivevo che non ci sono grosse differenze tra quello che è reale e quello che è irreale, e tra quello che è vero e quello che è falso. Una cosa non è necessariamente o vera o falsa, può essere entrambe, vera e falsa. Credo che queste affermazioni abbiano ancora un senso e possano essere applicabili se si osserva la realtà attraverso l'arte. Come scrittore, dunque, concordo con queste parole, ma come cittadino non posso. Come cittadino devo chiedere: cos'è vero? Cos'è falso? Dopo, insomma, ha affrontato la malattia in maniera molto energica. Ha fatto un'ultima apparizione, non casuale, nel 2008, primavera, Royal Court di Londra, L'ultimo nastro di Crapo, ovvero la storia raccontata da Beckett di un uomo che, prima di morire, ascolta i nastri che aveva registrato 30 anni prima. E Pinter, in quello spettacolo, che per chi l'ha visto rimane forse una delle emozioni massime di una vita di uno spettatore, in quel discorso ascolta la sua voce e con le sue pause, i suoi silenzi, rinnova davvero la grandezza di Beckett, ma anche la sua, di autore e attore.
Beckett, apart from my old weakness, and intellectually, I have now every reason to suspect at the crest of the wave.
Il 24 dicembre del 2008, Harold Pinter moriva nella sua casa di Londra.
Celebrated the awful occasion as in recent years.
La notte tra il 24 e il 25 dicembre 2008 muore a Londra Harold Pinter. Gianfranco Capitta l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.